consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono. Mi assiste in regia Renato Amadò. Al centralino di Rete 1 c'è Tania Ciriaco. Oggi consulenza linguistica, parliamo della lingua magica, l'abbiamo definita così, quella lingua che ha le parole che rendono vere le cose. E pensate, partiamo da una famosa espressione che noi usiamo spesso in radio e che voi avete trovato non proprio esatta, che è questo: andiamo ad ascoltare, andiamo a sentire, andiamo a intervistare. Questa costruzione noi vogliamo chiederci oggi se è veramente corretta. È una locuzione che si avvicina a quegli enunciati che hanno appunto il potere di modificare immediatamente qualcosa nella realtà, e per quello che abbiamo chiamato la lingua magica la puntata di oggi, proprio per il solo fatto di essere pronunciati. Queste parole modificano la realtà. I linguisti li chiamano atti performativi. Poi andremo, vedete la costruzione, andremo a ragionare sul rapporto tra le parole e le cose, tra le parole e il pensiero. Ma come sempre iniziamo a rispondere alle vostre domande con Gerry Mottis. Ben arrivato alla consulenza.
Buongiorno Isabella, buongiorno a tutti. Dunque andiamo a rispondere alle vostre domande.
Andiamo a rispondere alle vostre domande oggi con questa espressione, con questa locuzione che più volte qui alla consulenza linguistica ci hanno fatto notare se è corretta, da dove arriva, se è giusto usarla. E io poi ho fatto attenzione, in radio e in televisione la si usa spesso. E allora oggi vogliamo approfondire questo tema.
Posso tranquillizzare tutti che la utilizzo spesso anch'io in aula. Andiamo a controllare i compiti, ragazzi.
E i ragazzi hanno un brivido lungo la schiena. Allora, Gerry, però noi iniziamo con le domande che abbiamo ricevuto nelle puntate scorse della consulenza linguistica. Le abbiamo ricevute sui nostri canali che usiamo durante la diretta, ma anche al nostro indirizzo mail, la consulenza @rsi.ch. Iniziamo da un'espressione, anche qui da un'espressione, che è fare l'unanimità. Per esempio nella frase: la proposta non fa l'unanimità. La nostra ascoltatrice dice che le pare un'espressione strana e forse anche poco chiara. Si chiede se è un elvetismo.
Eh sì, una domanda interessante, la sentiamo spesso, soprattutto alle nostre latitudini, in Ticino, nella Svizzera italiana. Dunque direi che per capirci dobbiamo partire dal sostantivo unanimità, ovviamente, un sostantivo invariabile in italiano che non cambia mai. E il dizionario Sabatini-Coletti ci spiega che unanimità significa assoluta concordanza di opinioni all'interno di un gruppo di persone. Ad esempio, si può dire a raccogliere l'unanimità dei consensi, oppure significa anche l'insieme delle persone che si sono mostrate unanimi. Ad esempio, l'unanimità dei votanti torna spesso, no? Quindi il votare all'unanimità, cioè in modo pienamente concorde. Quindi ho fatto anche un piccolo controllo, in effetti si tratta di una parola già antica, è molto antica, anzi direi attestata già nel XVI secolo, e non si trova invece attestata l'espressione verbale, come abbiamo appena sentito, fare l'unanimità. Ecco, questo fare unanimità sembra che in Italia non si utilizzi per nulla, e da qui appunto un po' di confusione nella Svizzera italiana, la confusione che appunto questa espressione produce, anche per la sua scarsa chiarezza di significato. Però appunto, come detto più volte, lo sappiamo ormai, lo sanno tutti gli ascoltatori, che la lingua italiana e svizzera si muove entro un territorio diverso da quello dell'Italia. Infatti appunto non dimentichiamo ancora una volta che lo svizzero italiano come lingua convive appunto più o meno pacificamente con altre lingue nazionali, con ben tre lingue nazionali: tedesco, francese e romancio. Quindi in effetti, se osserviamo queste altre lingue, noi notiamo che ad esempio in francese esiste proprio l'espressione faire l'unanimité. Vi leggo un esempio esplicativo, proprio in francese, che dice: ho trovato ieri appunto su un portale dedicato ad alcuni temi di natura amministrativa burocratica, che dice questo: le mesures proposées par le syndicat ont fait l'unanimité au sein des salariés. Quindi è chiaro, no? Tradotto letteralmente, le misure proposte dal sindacato hanno fatto l'unanimità, eccetera, eccetera. Ecco dunque, secondo me, l'origine dell'espressione, appunto, ancora una volta, per interferenza, per influenza, anzi direi, di una lingua nazionale, che per chiarezza potremmo tradurre, magari in buon italiano, invece di letteralmente fare l'unanimità, che magari è poco chiaro, con ottenere l'unanimità, oppure ricevere un accordo unanime, oppure ancora riscuotere un consenso diffuso, convenire in linea di principio. Ecco, queste sono tutte espressioni, secondo me, molto più chiare, molto più precise e, permettetemi, anche molto più belle del fare l'unanimità. Quindi a voi la scelta, abbiamo più possibilità.
Mi piace anche il criterio della bellezza, il criterio.
E non lo dobbiamo dimenticare, la lingua può essere anche molto bella, come un vestito. Infatti a scuola utilizzo spesso anche questa metafora per introdurre gli allievi alla bellezza della lingua. Ci si può vestire in molti modi, in modo un po' così diretto, schietto, casual, diremmo quasi, per usare un anglicismo, ma anche in modo molto elegante. E la lingua fa questo, sa anche vestirsi in modo molto elegante.
E a seconda del contesto e della situazione comunicativa dovremmo essere in grado di adeguarla. La prossima domanda riguarda invece appunto un quesito che c'era stato posto 2 settimane fa, quando eravamo io e te, Gerry, alla consulenza linguistica. Sì. Era arrivata questa domanda in diretta ed era sulla formula sintattica sia sia, oppure se si può anche dire sia a sia che, per esempio, parliamo sia italiano sia inglese, oppure sia italiano che inglese. Cosa possiamo dire, Gerry?
Ecco, sì, anche questa è sicuramente una domanda interessante. In effetti era un bel po' che non ne sentivamo parlare. Allora, a riguardo hanno scritto un articolo 2 professori, Valeria Della Valle e il nostro professor Patota, che si trova proprio sul sito dell'Accademia della Crusca sotto consulenza linguistica, a cui rimando e voglio citare direttamente perché loro sono i massimi esperti. E loro, proprio inerente a questa forma sintattica, dicono: la forma tradizionale per questo tipo di correlazioni è sempre stata sia sia. La forma sia che, comparsa per la prima volta nell'Ottocento, oggi è molto diffusa e non è considerata un errore. Noi comunque vi suggeriamo di non usarla, sia per amore di tradizione, quindi anche qua l'amore per la tradizione, per la lingua, per la bellezza, sia perché in frasi lunghe e complesse potrebbe generare confusione con altri tipi di che. Ecco, che cosa significa questa cosa? Significa che in effetti in italiano il che può avere diverse funzioni grammaticali, può essere una congiunzione, ad esempio io noto che hai studiato bene, in questo caso quel che è una congiunzione, non si scappa, però in italiano può anche avere un valore di pronome relativo. Ad esempio, se io dico il giovane che ho incontrato era Luca, vedete che quel che assume già un'altra forma, un altro significato, un'altra funzione grammaticale in questa frase, non è più una congiunzione. Quindi, riprendendo appunto le spiegazioni dell'Accademia della Crusca, direi anch'io, ovviamente senza alcun dubbio, che è preferibile usare il nesso correlativo sia una cosa sia l'altra, proprio per evitare di confondere, no, in questa correlazione il che proprio con un pronome relativo. Però giustamente, come hanno ribadito i professori, soprattutto nei periodi molto lunghi, cioè nelle frasi molto lunghe e complesse, nelle frasi brevi in fondo sia una cosa che l'altra è facilmente comprensibile. Però facciamo un esempio: io posso dire ci piace andare in vacanza sia al mare sia in montagna, quindi in questo caso la frase è semplice ed è chiara. Se ora però scrivessimo mi piace andare in vacanza sia al mare, che si trova a 3 ore di macchina da casa mia, vedete che cambia già completamente il senso. Quel che non è più un correlativo, non è una cosa sia questa che l'altra, ma quel che sostituisce un nome, in questo caso sostituisce il mare e dunque non lo mette in relazione con la montagna, quindi assume un significato diverso, quindi la frase cambia. Quindi io direi ancora in conclusione che per evitare dunque una possibile confusione è meglio in ogni caso usare sempre la correlativa sia una cosa sia l'altra, quindi sia, però ripeto, non è sbagliato dire sia una cosa che l'altra.
La prossima domanda riguarda anche qui un quesito ricorrente e ci chiedono se è corretto mettere gli in una discussione quando ci si riferisce ad un plurale. Ad esempio, se delle persone parlano, nella lingua orale si sente spesso dire gli parlo invece di parlo loro. E per il nostro ascoltatore dice è scorretto.
È vero che rimane un po' questa percezione particolare degli usato al plurale come qualcosa di sbagliato, probabilmente anche qua alle scuole elementari la maestra o magari anche alle scuole medie i maestri ci hanno insegnato che è sbagliato, quindi abbiamo un singolare che è gli, quindi complemento indiretto, gli parlo e poi parlo loro o parlo a loro. Ecco, sembra che questa espressione sia un po' caduto in disuso, ma voglio citare proprio la Treccani a riguardo, proprio a scanso di equivoci, che dice questo: l'uso della forma pronominale atona, gli appunto, in funzione di complemento di termine, come appunto in questo caso, non solo al maschile singolare, ma anche al maschile plurale, è ormai da considerarsi accettabile. Ecco qua, accettabile, in quasi tutti i livelli di lingua. Questo è quello che ci dice l'autorevole Treccani. Quindi che cosa significa? Che ormai i due termini, appunto gli e loro, oggi sono ritenuti equivalenti o quasi equivalenti, quindi non è più obbligatorio al plurale usare loro o a loro, dunque come complemento indiretto. Lì mi sembra mai di capire che ha messo quindi sia al singolare sia al plurale. Faccio due esempi. Io posso dire ho visto Gianni e gli ho parlato, ovviamente ho parlato a lui, questo a lui diventa forma forte, è una terza persona singolare, ma posso anche dire oggi senza alcun problema ho incontrato i tuoi genitori e gli ho parlato, quindi ho parlato loro o ho parlato a loro. Anche qua abbiamo la doppia possibilità in italiano, addirittura tripla se aggiungiamo gli, quindi gli, loro o a loro. È ormai ritenuta una forma corretta, quindi anche mi pare di capire anche dalla maggior parte appunto dei linguisti. Ecco, ricordo invece un'ultima cosa importante su questo tema, che al femminile singolare invece bisogna usare il pronome personale complemento le, mi raccomando, ad esempio ho visto Donata e le ho parlato a lei, quindi quel le forma debole, a lei forma forte. È una signora, una donna, una ragazza, quindi va sottolineato in modo ben preciso dal punto di vista morfologico, quindi questo è un errore comune, ecco, che invito tutti ad evitare.
Ultima domanda, si torna su una espressione inglese, fake news, che in italiano è tradotto con bufale, e ci chiedono perché si dice bufala per indicare una notizia falsa, infondata.
Eh sì, finalmente una domanda anche un po' più leggera e divertente. A me fa sempre sorridere quando si parla di bufala per intendere una notizia falsa, una fake news. Oggi si tende a usare appunto questo anglicismo, una notizia falsa, diciamo in italiano. In effetti sì, in effetti direi che c'entra proprio il bufalo, anzi la femmina del bufalo, proprio quella che dà il pregiato latte, che conosciamo tutti, il latte di bufala, da cui appunto si fa anche la mozzarella di bufala. E allora ecco, possiamo proprio chiederci, ma che cosa c'entra dunque con una notizia falsa, con una fake news, appunto la bufala che produce questo latte di bufala? Ecco, anche in questo caso non tutti sono proprio concordi, infatti vi sono più spiegazioni possibili, però io ve ne riassumo due che secondo me sono le più appropriate. Allora, la prima è questa: si dice appunto che bufala derivi da una grande festa popolare che era chiamata la bufalata, che si svolgeva a Siena tra il 500 ed il 600, quindi siamo in piena Toscana, in cui appunto c'erano dei giochi, dei balli, si facevano degli scherzi, delle prese in giro, era una grande festa anche di satira popolare, e in più durante queste festività vi erano le gare di bufale, le gare delle bufale che correvano per le strade cittadine. Ecco dunque, diciamo che il significato di questa grande festa popolare, di questo clima un po' particolare di satirico, anche un po' di divertimento e di gioco, appunto poi si è spostato e da lì, da bufala, bufalata in senso figurato, è diventato come presa in giro, scherzo e dunque qualcosa di cui non ci si può fidare tanto, insomma. Poi il passaggio a fake news, quindi nell'ambito giornalistico, è ancora un'altra cosa, però vediamo che in modo abbastanza lineare si può collegare. Però poi c'è una seconda spiegazione, che secondo me è la più plausibile, la più probabile, che ci è invece spiegata da un linguista che si chiama Massimo Arcangelo, e anche qua voglio citare le sue parole perché è molto chiara la sua spiegazione, e ci dice che l'origine di bufala va ricondotta a quel semplice prendere per il naso che ripete sul piano figurato l'azione compiuta nel trainare l'animale, il quale, con l'anello al naso, si lascia guidare docile, senza opporre resistenza. Quindi ci ricordiamo tutti, no, dei bufali o delle bufale a cui appunto si appone questo anello al naso e poi si attacca una corda e vengono appunto portati in modo docile dai loro proprietari. In effetti, se pensiamo, in italiano abbiamo alcune altre espressioni che confermano questa spiegazione. Ad esempio, prendere per il naso. Prendere per il naso significa proprio prendere in giro. Portare a spasso qualcuno, anche questa è un'espressione tipica, e vedete, può essere anche ricondotto alla bufala che viene portata a spasso appunto da qualcuno, che viene presa per il naso. E quindi corrisponde proprio al prendere in giro, no? Al portare in giro o prendere in giro qualcuno, vedete, risale proprio probabilmente a questo, mi sembra molto interessante. Quindi da lì poi, dal prendere in giro, si è passato a raccontare frottole, bugie e poi piano piano fino a divulgare notizie false e dunque alle nostre fake news di cui si parla oggi. Ecco, sì. Dunque spiegate il collegamento, secondo me, tra l'animale e dunque le notizie false. Appunto,
sì, evocando anche il nostro atteggiamento di lettori, lettrici, fruitori di notizie, che magari tendiamo a seguirle, queste notizie infondate, queste notizie non accertate, ecco. C'è anche
sì,
questo doppio atteggiamento.
Esatto, la prospettiva siamo noi che seguiamo le notizie magari acriticamente, senza porci criticamente di fronte alla notizia e prendendola per vera. Questo è un problema della comunicazione di oggi. D'altro canto c'è qualcuno che queste informazioni le scrive e quindi magari ci porta un po' a spasso, ci prende per il naso, ci porta a spasso e ci prende un po' magari in giro, cioè ci fa fare un giro attorno alla verità senza spiegarci veramente qual è.
E allora spirito critico
sì.
Sempre anche verso appunto le notizie, spirito critico che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici della consulenza dimostrano di avere. Infatti abbiamo già ricevuto delle domande, Gerry, che io ti inoltrerò per la prossima puntata della consulenza linguistica. La settimana prossima sarai con Carlotta Moccetti. Noi ci dobbiamo salutare perché so che tu hai un impegno, una riunione a scuola, e dunque ti ritroviamo la settimana
riunione
prossima.
Riunione scolastica importante, proprio in previsione dell'importante nuovo anno scolastico 2021, con nuove direttive per il rientro a scuola nell'autunno o nel settembre, anzi del 2020 di questo anno, quindi siamo tutti in attesa di ripartire con un nuovo anno scolastico, ormai questo si sta concludendo.
Grazie Gerry, allora buon lavoro, buon pomeriggio.
Grazie
a voi,
presto. Grazie a tutti e una buona giornata a tutti, alla settimana prossima.
Grazie. Io vi ricordo i nostri numeri per entrare in contatto con noi, ora durante la diretta, oppure la nostra mail è sempre attiva, è laconsulenza@rsi.ch, e poi ascoltiamo una bellissima canzone di Renzo Arbore.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
la marmellata con frutta zuccherata e un po' di liquore a bordo. So come se fa una cioccolata con una mescolata di zucchero e cacao.
Cacao, cacao,
cacao, da gusto esagerato.
Cacao, cacao,
però cacao meraviglioso.
Cacao meraviglioso, che meraviglia sto cacao meraviglioso. Cacao, dove gustao, per il cansato e giudicao e depressao. Lo sao, o non lo sao, ci fa impazzao sto cacao meraviglioso. Cacao, 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 che meraviglia sto cacao meraviglioso. Cacao meraviglioso, che meraviglia sto cacao meraviglioso. Cacao, dove gustao, per il cansato e giudicao e depressao. Lo sao, o non lo sao, ci fa impazzao sto cacao meraviglioso. Cacao, 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 lo sponsorao della nostra trasmissione.
So come se fa una canzoncina con una musichina e un po' di parola.
Ve la ricordate questa canzone Cacao Meravigliao? Era la canzone di Indietro Tutta, questa trasmissione della televisione italiana Renzo Arbore, 1987-88 la stagione, era lo sponsor immaginario di questa trasmissione e ho scoperto andando a ricercare che era anche cantata da una allora tredicenne Paola Cortellesi, canzone scritta da Renzo Arbore e Claudio Mattone. Ma do il benvenuto a Mattia Pini, ben ritrovato alla consulenza linguistica.
Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
Ben ritrovato in presenza, perché ti abbiamo avuto ospite, ma eravamo al telefono, ecco. E tu hai scelto questa canzone per introdurre il tema di oggi, come mai?
Esattamente, perché come hai giustamente detto era il motivetto che accompagnava quel balletto festoso di molte ragazze che appunto pubblicizzavano per gioco questo prodotto immaginario, come abbiamo sentito cantato in un portoghese di invenzione pure. Ecco, il cacao sarebbe stato disponibile in tre versioni: delicassao, cioè delicato, dolce, spregio di cao, forte, e depressao, cioè a poco prezzo oppure anche leggero. E benché la RAI e anche la stessa trasmissione dissero a più riprese che il cacao meravigliao era soltanto un prodotto immaginario, appunto molta gente lo cercò negli alimentari e nelle drogherie, tanto che alcune ditte produttrici appunto di cacao desiderarono appunto lanciare sul mercato un cacao meravigliao, nonostante appunto il veto emesso dalla RAI che aveva registrato questo marchio per la canzone. E poi per qualche anno quell'anno, fino mi sembra al 1992, una ditta di Padova lo produsse comunque nelle due versioni, Delicacao e Spregiudicao. Io appunto nell'87 non ero ancora nato, ma ricordo bene quando da piccolo per colazione mia nonna mi preparava, diceva, il latte e cacao meravigliao, non so di quale marca esattamente. Comunque questo è un bel esempio di una formula, e in questo caso particolarmente efficace, perché sonora, perché ritmata, rimata, divertita, insomma di una formula che precede quindi un prodotto, di una parola che produce quindi una cosa. E oggi ci occupiamo appunto di quelle formule che incidono direttamente nella realtà.
Beh, Renzo Arbore è un genio in questo senso e ha visto lungo. Però noi vogliamo partire, sì, partiamo da Cacao Meravigliao, ma partivamo anche da questa espressione, appunto, andiamo ad ascoltare. Ricordo che forse eravamo a una consulenza linguistica, sì, insieme, era arrivata la domanda e poi tu hai fatto una riflessione che oggi condividi con noi. Allora, è giusta questa formula, questa costruzione andiamo a?
Ma la formulazione appunto andiamo a, seguita da un infinito, nel caso andiamo ad ascoltare oppure andiamo a cominciare, andiamo a presentare, prima Jerry ci ha detto andiamo a correggere, è una costruzione fraseologica, quindi che riguarda una frase, che rientra nelle cosiddette perifrasi imminenziali. Insomma, per dirlo più semplicemente, è un giro di parole per collocare un evento in un futuro molto vicino. L'italiano conosce diversi altri tipi di perifrasi per esprimere il futuro immediato: stare per, essere in procinto di, essere sul punto di, accingersi a, tutte seguite da un infinito. Ciò che ci sembra strano usando questa formula andare a più l'infinito è che il significato spaziale del verbo andare finisce per perdersi e per sostituirsi a quello temporale. Insomma, sganciamo il senso del verbo andare dal movimento, che è quello principale, e lo spostiamo tutto nella sfera semantica del tempo. In altre lingue romanze invece questa perifrasi imminenziale è di uso corrente, la conosciamo in francese aller più l'infinito, in spagnolo ir a più infinito e anche in inglese be going to più infinito. In italiano questa formulazione è antica, esisteva già ed è attestata nel Settecento, probabilmente derivata dal francese, come già dicevamo la scorsa volta, ma poi con l'avvento del purismo linguistico è stata censurata per molto tempo. Negli ultimi anni questo costrutto gode in effetti di molta fortuna, noi lo diciamo molto spesso, e forse un agente galvanizzante è stato il lessico gastronomico, che da qualche anno si diffonde massicciamente anche in televisione. Pensando quante volte abbiamo sentito dire andiamo ad impiattare, andiamo a infornare, andiamo a stendere la pasta oppure ad aggiungere un po' di sale, e guardando le trasmissioni di cucina vediamo che alla formulazione della frase segue immediatamente l'azione. Avvertiamo quindi in questo costrutto andare a più l'infinito una marca forte di intenzionalità, di progettualità di un'azione imminente, che infatti vediamo accadere dopo, poco dopo averla sentita.
E infatti un nostro ascoltatore, che è un fedele ascoltatore della consulenza, proprio un messaggio arrivato proprio dopo il lancio iniziale della trasmissione, dice andiamo a, è molto diffuso tra i cuochi che dicono andiamo a infornare, andiamo a mettere in forno, e dunque lui no, l'aveva già notato. Questo però lo riscontriamo nel linguaggio parlato, e nello scritto è anche presente questa formula andiamo a.
Un po' meno, ma è pure presente. Le ricette di cucina stampate sono di solito anche ben sorvegliate dal punto di vista linguistico e tendono quindi a impiegare l'imperativo della seconda persona plurale. Infornate per 25 minuti, aspettate affinché, eccetera, eccetera. Quelle invece più popolari, che sono quelle che oggi si possono consultare anche facilmente in rete, usano volentieri l'imperativo alla prima persona plurale, forse immagino per avvicinarsi al lettore. Adagiamo la pasta, mettiamo in forno, lasciamo riposare. Però poi quando gli stessi professionisti mettono in scena la ricetta, ora è possibile su alcuni siti di cucina vedere appunto la preparazione di quella ricetta, seguire un video, ecco che passano subito alla formula andiamo ad adagiare la pasta. Accade, ecco un caso, a Benedetta Parodi, sappiamo nei suoi ricettari fortunati, usa l'imperativo. Però poi durante le trasmissioni, mentre mette in scena la stessa ricetta, usa questa formulazione perifrastica. Quindi io in conclusione direi che questa formulazione non desti particolari problemi, quindi per molti motivi analoghi in altre lingue, e oggi molti, dato che è diffuso dall'inglese, dal lessico della gastronomia e quindi televisivo, lo avvertono come una formulazione con un gusto fresco, un gusto alla moda.
Alla moda. Però tu mi facevi anche notare che detto alla radio ha un valore ancora diverso che forse dobbiamo considerare, visto che siamo alla radio.
Sì, è vero, quando si pone una frase all'interno di un contesto particolare, nel nostro caso la radio, lo sappiamo, quello che diciamo può assumere un significato diverso o una funzione diversa. A un ascoltatore la formulazione andiamo ad ascoltare in realtà non comunica molto, se non appunto un futuro immediato. Ma il caso specifico di andiamo ad ascoltare può anche assumere una funzione più intensa, se si cambia la prospettiva, ed essere intesa come un segnale che il conduttore invia direttamente alla regia, un comando che fa effettivamente partire la canzone o il collegamento. E nella teoria degli atti linguistici, quando alcune parole servono per sortire un effetto sull'interlocutore, in questo caso il regista, si parla di perlocuzione. Nel caso specifico si dice direttiva, perché appunto orienta il regista a compiere un'azione. Ci sono formulazioni ancora più efficaci in cui ci si pone veramente di fronte al potere che ha un enunciato di modificare subito qualcosa nella realtà per il solo fatto di essere pronunciato. I linguisti parlano in questi casi di enunciati o di atti performativi, perché sono i casi in cui il dire coincide esattamente con il fare o con l'accadere, in cui le parole quindi agiscono immediatamente.
È per quello che le parole magiche, ma ci fai qualche esempio nella nostra quotidianità di quando usiamo questa lingua appunto che fa accadere le cose?
Sì, esempi quotidiani possono essere ad esempio ti chiedo scusa oppure mi scuso. Ecco, in questo caso le scuse avvengono esattamente con le mie parole durante la pronuncia, così come se dico te lo giuro, te lo prometto, la promessa è lì nelle mie parole, o scommetto 10 franchi che domani verrà a piovere, la mia scommessa avviene mentre lo sto dicendo. Le autorità però, che sono le più inclini a modificare la realtà o insomma quelle investite maggiormente del compito di farlo, ricorrono volentieri agli enunciati performativi più di tutti gli altri. Il sacerdote o il sindaco, quando dicono vi dichiaro marito e moglie, proprio con queste parole rendono due individui dei coniugi. E così in alcuni film, io l'ho sentito, quando il re dice ecco ti nomino cavaliere del re, in quel momento dicendo quelle parole fa di un suddito un cavaliere. Oppure un giudice, per parlare di un'autorità, quando alla fine di una sentenza dice così è deciso, la sentenza è tolta, rende con quelle parole attuabili le disposizioni della sentenza. Sono quindi tutte formulazioni potenti, allora non ci sorprende che abitino anche il lessico della sacralità. Sappiamo che nell'amministrare i rituali della Chiesa, anche della Chiesa Cattolica, i celebranti si devono attenere a delle formulazioni assolutamente da seguire. Pensiamo al battesimo. Io ti battezzo è una formula imprescindibile, è proprio quella che agisce sul bambino o sul catecumeno, lo rende subito un cristiano. O anche un altro, nella penitenza, io ti assolvo, ecco, coincide con l'efficacia della confessione.
Tu parli di queste formule legate ai riti, a me vengono in mente però le formule magiche, tipo abracadabra.
Esattamente, le formule magiche sono, come abbiamo intitolato tra l'altro la trasmissione, le più, se vogliamo, le più efficaci sulla realtà. Qualsiasi personaggio legato al mondo magico, per lanciare un incantesimo, lo sappiamo, ha bisogno di una formula magica prestabilita. E non importa se questa sia in una lingua nota oppure in una lingua antica cacao addirittura in una lingua inventata. Ma senza le parole, lo sappiamo, la magia non ha effetto. Il termine stesso incantesimo disegna tutto quell'insieme di frasi che servono per provocare degli effetti magici, deriva dal verbo incantare, che significa decantare o recitare delle frasi. Quella più nota è forse hocus pocus, significherebbe far accadere qualcosa, ma l'etimologia ci rimanda ancora a quanto dicevamo prima, alla sfera appunto del sacro, dell'amministrazione anche del culto della Chiesa Cattolica, perché pare sia un'imitazione comico-parodica appunto dei sacerdoti della Chiesa Cattolica che trasmutano il pane nel corpo di Cristo attraverso la formula hoc est corpus meum, o più semplicemente hoc est corpus, di cui appunto hocus pocus sarebbe una parodia.
Sì.
E per quanto dicevi tu di abracadabra, questa è forse la formula diciamo che coincide meglio con l'atto performativo di cui stiamo parlando, perché pare derivi dall'aramaico, dalla frase avracadabra, che significa proprio lo creo come parlo.
Interessante.
Certo, ma non riguarda soltanto la nostra cultura occidentale. Possiamo ricordare anche il libro dei morti egizio, che appunto era un testo funerario che conteneva alcune letture che avrebbero protetto il defunto nel viaggio verso l'aldilà, e che conteneva anche i testi dei sarcofagi, che addirittura non dovevano obbligatoriamente venir letti, bastava scriverli sulle pareti delle camere funerarie oppure depositarli all'interno del sarcofago affinché queste parole funzionassero, fossero appunto magiche, come tra l'altro accade per le bandierine di preghiera tibetane, i lungta, che appunto sono delle bande sulle quali è stampato un mantra, quindi una preghiera scritta a parole, e spesso si trovano appese sugli alti picchi o sulle cime delle montagne, perché i tibetani credono che i mantra, quindi queste parole di preghiera, vengano sparsi dal vento e così possano benedire i dintorni.
Allora, qui riassumendo, è l'aspetto performativo del linguaggio, si fa cioè qualcosa dicendo qualcosa. Però noi sappiamo che molti linguisti, molti filosofi hanno pensato che è la parola invece che genera la realtà che ci circonda, cioè insomma che le parole vengono prima delle cose a cui ci si riferisce, prima della realtà. E allora come la mettiamo?
Per cominciare o restare nella tradizione giudaico-cristiana che forse conosciamo meglio, la creazione dell'universo avviene mediante le parole di Dio, parole divine che, ecco, mi si passi il paragone un po' forse blasfemo, possono valere nel nostro discorso appunto come formule magiche all'ennesima potenza. Nel libro del Genesi ricordiamo forse la serie che inizia con Dio disse, come Dio disse luce e luce fu, e che infatti precede tutti gli elementi del creato, e anche l'essere umano, sempre secondo il Genesi, nasce dalle parole divine. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, ed ecco che fummo noi fatti a parole, insomma, potremmo dire. La stessa immagine la troviamo nel celebre prologo del Vangelo di Giovanni: in principio era il Verbo, e il Verbo era Dio, e il Verbo era presso Dio. Egli, cioè il Verbo, era in principio presso Dio e tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Quindi Verbo, sappiamo che la voce è latina e significa semplicemente parola, pare stare ancora prima di tutto, e in alcune occorrenze del Nuovo Testamento Cristo stesso viene definito il Verbo o la parola. E devo ammettere che da bambino, quando durante la messa oppure a catechismo sentivo questi accostamenti Gesù parola, Dio è Cristo è il Verbo, ecco, non capivo bene che cosa significassero, forse non lo capisco bene neppure oggi, ma so che i testi biblici che leggiamo traducono Verbo dal termine greco logos, e parlando
e
di logos cambia tutto. È un altro mondo. Perché è un termine ricco e affascinante, deriva a sua volta dal greco lego, che significa semplicemente dico, e quindi appunto parola, come sentiamo nei termini italiani logopedia, educazione del parlare, della parola, o logorrea, scorrere veloce delle parole. Ma dalla nascita del pensiero occidentale in Grecia, i filosofi capiscono subito che le parole formano il pensiero, o perlomeno che il pensiero si forma a parole, e così questo logos logos diventa la capacità di pensare e già con Eraclito, quindi proprio al principio, si sovrappone a ragione e poi a scienza e a principio come lo conosciamo noi oggi. Molte discipline che terminano con logia o logica indicano una sovrapposizione tra discorso e studio. Pensiamo a biologia, da bios che è vita e logos che è studio, oppure a quello che stiamo facendo adesso, le nostre considerazioni di etimologia, da etimos che vuol dire il vero significato e sempre logos, cioè lo studio, la discussione sul vero significato. E una voce che mi piace credere stia a cavallo tra i due significati principali di logos, anche se non lo sta, è psicologia. Deriva in realtà da psyche, che vuol dire soffio, spirito, anima, e sempre logos, studio, quindi di per sé sarebbe studio dell'animo. Però ecco, e questo va nella direzione ancora della lingua magica, la disciplina della psicologia cura proprio con il potere delle parole. Sono parole magiche quelle che si scambiano con lo psicologo, perché sono il farmaco in cui confidano i terapeuti, anche i pazienti. Questo non significa che in questo caso logos si possa intendere parola, cioè parola per l'anima, ma comunque l'analogia è interessante. Un amico psicoterapeuta nel suo studio ha fissa una targhetta con la dicitura spicologo, dall'inglese to speak, per dire il parlologo, quello che cura a parole. Sembrerebbe quindi, rispondendo alla tua domanda, nascere prima la parola e poi la possibilità di riflettere. Per dimostrarlo basta fare un piccolo esperimento. Se proviamo a pensare a qualcosa o a fare un ragionamento anche semplice, ecco, ci mettiamo, lo pensiamo, siamo in grado di farlo senza ricorrere alle parole. Pare proprio di no, che senza parole non si possa pensare, e ecco, una conseguenza è che più parole si conoscono, meglio si può pensare.
Sono arrivate due domande. Ci chiedono: ite missa est è performativo? Ci chiedono, qui andiamo. Andate, la messa è finita.
Andate, la messa è finita. Io non direi che sia performativo in senso stretto, perché non è esattamente questo che fa finire la messa. Noi lo intendiamo così perché è un invito a congedarci dal luogo di culto, però in un certo senso coincide, ecco, possiamo dire che coincide con l'azione.
Un altro ascoltatore ci chiede: si dice il Genesi o la Genesi?
La genesi si usa come sostantivo, la genesi di qualcosa, e invece il libro, essendo appunto libro, il sostantivo è il libro del Genesi.
Poi un altro ascoltatore ci manda teologia, geologia, archeologia, zoologia, entomologia,
certamente,
astrologia.
Tantissime, quasi tutte quelle che finiscono in logia, tutte le discipline, significano lo studio o il discorso su quella
qualcosa.
Cosa lì, esattamente.
Dobbiamo saltare un pezzettino del nostro programma di oggi e allora concludiamo come abbiamo iniziato, della lingua della magica, insomma la lingua che crea la magia, ma possiamo anche dire che la lingua costruisce senza magia il nostro mondo, cioè il nostro pensiero e il mondo che ci circonda, in un certo senso, è la nostra capacità di nominarlo, il mondo che ci circonda.
Certamente, vicino a noi ha costruito più o meno un'intera nazione che ha pure preceduto, sappiamo che è nato prima l'italiano come lingua, che fosse volgare o poi italiano, e poi l'Italia e gli italiani. Ma comunque qualsiasi lingua madre possediamo, e ci si potrebbe fermare anche a riflettere sul perché madre, appunto la madre che genera, che ci allatta, noi tutti definiamo la realtà che ci circonda e anche i nostri sentimenti, anche noi stessi, attraverso le nostre parole. Faccio un piccolo esempio: per me la luna è un'entità che vedo come misteriosa, preziosa e elegante, perché la vedo come una donna femminile, e il sole invece lo vedo come un'entità che ha una forza più violenta, più virile, maschile. E l'universo di un germanofono che chiama con il maschile la luna e con il femminile il sole deve per forza di cose, io credo, essere un po' diverso dal mio. Per tornare brevemente sulla filosofia, si può dire che la filosofia continentale sia prevalentemente tedesca e greca, no? Se vogliamo dirla così, un po' meno in questo caso latina, forse perché i tedeschi formano parole più precise e perché i greci possedevano 84.000 parole all'epoca e i latini soltanto 4.000, e quindi vedete ha influenzato. E tutto questo mi porta a dire ancora una volta che più parole sappiamo e più pensieri possiamo fare. Quindi il mondo è fatto di parole, e questo che ci suggerirebbe anche l'etimologia della voce intelligenza, dal latino intus, che significa dentro o a fondo, e leggere, cioè leggere, saper leggere il mondo, riconoscere le parole del mondo, insomma sembra essere questo l'intelligenza, e quindi un altro motivo per cui dovremmo amare la nostra lingua, perché come scrive Calvino, finisco con una citazione che prendo da Eremita a Parigi, tutto può cambiare, ma non la lingua che ci portiamo dentro, anzi che ci contiene dentro di sé come un mondo più esclusivo e definitivo del ventre materno.
Bellissima citazione, ma un nostro ascoltatore ci fa notare quanto tu hai detto poc'anzi, dice che hai detto qualcosa di molto importante, che il nostro pensiero è possibile e limitato dal numero di parole che si conoscono.
Sì.
Dunque, più parole conosciamo, più si amplifica la nostra capacità di pensare, di ragionare.
Esattamente, ieri sera ne parlavo con un amico che mi faceva l'esempio che oggi è in parte o in larga parte confutato dagli antropologi della neve per gli eschimesi. Pare che sapessero riconoscere più tipi di fiocchi di neve e di bufere perché avessero molte parole per definirle. In realtà queste parole parevano essere addirittura 70, eccetera, cose che noi non potevamo neanche vedere non avendo la parola per saperlo riconoscere. Invece poi gli ultimi studi hanno detto che sono quattro, che in fondo possiamo imparare anche noi.
Allora, tu ci hai portato un'altra canzone, rimani con noi, ci congediamo, cioè chiudiamo questo capitolo prima di aprire quello col professor Patota con una canzone che io non conoscevo, che ci hai portato tu, ce la presenti.
Sì, si intitola Caro Catastrofe, è una canzone del 2010 del gruppo Le Luci della Centrale Elettrica, e nella canzone Cara Catastrofe già il titolo è paradossale, Cara Catastrofe, insomma la pioggia di parole che sentiremo, che sono apparentemente sconnesse tra loro, crea quasi magicamente una sorta di trama interiore in chi l'ascolta, o almeno delle immagini che poi si possono colorare di altre sfumature, un po' a dipendenza dei riferimenti che riusciamo a cogliere. C'è un riferimento già nel titolo a Tondelli, perché all'interno dice camere separate, eccetera, uno splendido libro di Tondelli che mi permetto di consigliare calorosamente, e molti altri riferimenti, molte altre immagini che allora lascio si costruiscano dalle parole nella mente degli ascoltatori.
E allora ascoltiamola.
Sventoleremo le nostre radiografie, per non fraintenderci ci disegneremo addosso dei giubbotti antiproiettile, costruiremo dei monumenti assurdi per i nostri amici scomparsi. E vieni a vedere l'avanzata dei deserti, tutte le sere a bere per struccarti, useranno delle nuvole cariche di piogge, vedrai che scopriremo delle altre Americhe io e te, che licenzieranno altra gente dal call center, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre. Cara catastrofe, le impronte digitali e di notte le pattuglie che inseguono le falene e le comete come te. Lettere d'amore scritte a computer, che poi ci metteremo a tremare come la California, amore, nelle nostre camere separate, a inchiodare le stelle, a dichiarare guerre, a scrivere sui muri che mi pensi raramente, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre. Cariche di piogge, adesso che sei forte, che se piangi ti si arrugginiscono le guance. E per struccarti useranno delle nuvole, cariche di piogge, adesso che sei forte, che se piangi ti si arrugginiscono le guance.
suggestiva canzone con la quale diamo il benvenuto al professor Patota. Ben ritrovato alla consulenza linguistica, buongiorno.
Buongiorno, ben trovata a lei, ben trovati a voi.
Allora, mi ha detto che anche lei desidera aggiungere qualcosa a questa espressione. Andiamo ad ascoltare la prossima canzone, andiamo a sentire il professor Patota, andiamo a fare una domanda a Gerry Mottis. Allora, questa costruzione, questa espressione...
Mi piace molto, intanto dal punto di vista grammaticale non ho nulla da ridire su questa formula, che secondo me ha dalla sua un elemento molto significativo. Quando noi diciamo andiamo, quando lei dice andiamo a incominciare, usa quella persona verbale che noi normalmente chiamiamo la prima persona plurale, perché così ci dice la grammatica. Però in questo caso la grammatica ci dice qualcosa che non è proprio vero, non è proprio esatto, nel senso che noi andiamo a incominciare, noi non è il plurale di io, quindi noi non dovremmo dire prima persona plurale, dovremmo dire per esempio quarta persona. Ma che cosa è importante? Che cosa significa noi? Noi significa io più qualcun altro. Ecco, io più lui, io più te, io più lei, io più chiunque. Allora, quando si dice andiamo a incominciare, quando lei dice, quando gli intrattenitori, insomma un giornalista televisivo o radiofonico dice andiamo a incominciare, che cosa fa? Include in quel momento, fa un atto linguistico, potrei dire, speriamo che Mattia Pini me lo lascerà dire, include insieme a sé anche tutte le persone che lo stanno ascoltando, io più tutti voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, andiamo a incominciare. Non so, l'ha convinta un po' questa mia possibile interpretazione e giustificazione della validità di quel noi andiamo a cominciare?
Professor Patota, lei mi convince sempre e poi c'è di fronte a me il sorriso di Mattia Pini e penso che abbia convinto anche lui.
E certamente.
Mattia Pini, che devo dire ha fatto una lezione straordinariamente dotta, ma non per questo complicata, straordinariamente dotta sui verbi performativi. Allora io vorrei provare a offrire il mio contributo sulla questione dei verbi performativi, provando ad allegare, questa devo dirvi è una mia idea, la prima attestazione di una forma verbale performativa in italiano. La prima attestazione che è antica quasi quanto è antico l'italiano letterario, perché io penso che questa prima attestazione sia nel Cantico di Frate Sole di San Francesco, quindi siamo intorno al 1225-26. E chiedo a Mattia Pini di avere un po' di pazienza, perché lui subito obietterà, ma come? Non può essere, perché lì c'è un laudato sì mi signore, ecco, quindi non c'è un verbo alla prima persona che è la chiave, che è il segnale, che è il semaforo del verbo performativo. Intanto ricordo rapidissimamente che il Cantico delle Creature non è semplicemente, il Cantico di Frate Sole di San Francesco non è semplicemente un testo poetico di argomento religioso, no, è una vera e propria preghiera in versi. E quindi torniamo all'argomento di cui avete parlato così esaurientemente: pregare è un modo di fare qualcosa di particolarmente importante con le parole. Nel Cantico di Frate Sole, che ritornerà, è ritornato nelle orecchie di tutti, diverse volte, se non ricordo male, 8 volte, c'è questa formula di lode nei confronti di Dio. Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature, eccetera, eccetera, eccetera. Ora io credo che quella forma, quel laudato sii, rappresenti proprio una forma verbale performativa. Naturalmente la grammatica degli atti linguistici ci insegna però che un verbo performativo è sempre un verbo alla prima persona singolare. Altra cosa è dire battezzo questa nave libertà, per tornare a un esempio che avevate simile a quello che avete fatto voi, altra dire è l'attrice battezza la madre libertà. Quindi nel primo caso il verbo battezzare è performativo, prima persona, nel secondo caso no. È vero, però è altrettanto vero che nel caso del laudato si, non si può avere una prima persona, perché la lode parte da Dio che è al tempo stesso il soggetto e l'oggetto della lode. Quindi laudato si, perché io posso soltanto permettermi di prendere la lode che tu, Dio, mi dai e la rivolgo a te, e quindi quel laudato si. Io spero che questa mia ipotesi abbia convinto Mattia Pini e che me la promuova, insomma. E poi mi diranno anche le ascoltatrici e gli ascoltatori se vi ho convinti.
Io credo di sì, mi faccio interprete. Mattia Pini non vuole aggiungere niente, dice...
Sono certamente convinto, non voglio aggiungere niente perché ubi maior, come si dice, quindi...
Benissimo, grazie, ma mi fa piacere che ti abbia convinto.
Professor Patota, noi la ringraziamo e la ritroviamo la settimana
a
prossima
voi.
Con la collega Carlotta Moccetti. Buon lavoro e buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Grazie. Mattia Pini, ci salutiamo anche noi. Grazie di essere stato alla consulenza linguistica. Forse devo ricordare che tu sei docente di italiano e ricercatore, e speriamo di ritrovarti in un'altra puntata della consulenza linguistica. Tu sei diventato anche un po' il nostro esperto di canzoni, di musica. Ci fai sempre scoprire questi legami speciali tra le canzoni e l'italiano.
Grazie mille per l'invito, allora, e buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Possiamo fare un saluto alla nonna che ci ascolta
volentieri,
sempre.
Volentieri, sarà contenta.
Sarà contenta, benissimo. Noi invece con la consulenza ci ritroviamo domani, parleremo di crisi economica e finanziaria, cercheremo di dare alcuni strumenti per navigare in questa tempesta. Io vi lascio a Effetto Musica con Roberto Rizzato. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.